Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 18 marzo.
Oggi parleremo di anno 2035. La fusione nucleare commerciale e la medicina rigenerativa cambiano il mondo. Bioluminescenza marina diffusa. Milky Seas, l'oceano che brilla nella notte. Castello Angioino Aragonese di Gaeta. Architettura militare tra due epoche. Computer quantistico fotonico universale. QX Quantum, la rivoluzione del 2026. Dion, la città sacra dei Macedoni ai piedi del Monte Olimpo. Fisica quantistica e materiali futuristi, la rivoluzione invisibile, museo geofisico di Rocca di Papa, geologia, sismica e vulcanologia, l'origine dell'acqua sulla Terra, comete, asteroidi o mantello primordiale, il primo avamposto permanente sulla Luna, la missione Artemis 8, e telefonia satellitare diretta, fine delle zone morte. Iniziamo!
Anno 2035, la fusione nucleare commerciale e la medicina rigenerativa cambiano il mondo. Nel 2035, due rivoluzioni trasformeranno la civiltà: l'attivazione di ARC, prima centrale a fusione nucleare commerciale di Commonwealth Fusion Systems in Virginia, capace di erogare 400 MW puliti, e i progressi della medicina rigenerativa. Un trionfo della fisica applicata e della bioingegneria che cambierà la storia. La promessa secolare della fusione nucleare. Per oltre 70 anni la fusione nucleare, la reazione che alimenta il Sole e le stelle, è rimasta la promessa energetica perennemente a 30 anni dal suo raggiungimento. La battuta ricorrente tra i fisici è diventata quasi un mantra malinconico. Eppure, negli anni 20 del XXI secolo, qualcosa di strutturalmente diverso ha cominciato ad accadere. Grazie all'avanzamento nella tecnologia dei magneti superconduttori ad alta temperatura e alla disponibilità di capitali privati disposti a investire in ricerca di base, startup come Commonwealth Fusion Systems hanno reso credibile e prossima la prospettiva di un reattore a fusione che produca più energia di quanta ne consumi, in modo continuo e commercialmente competitivo. Commonwealth Fusion Systems e il progetto ARC. Commonwealth Fusion Systems, azienda nata come spin-off del MIT nel 2018, ha sviluppato il progetto ARC, affordabile, robust, compact, come risposta diretta alle limitazioni dei grandi progetti governativi come ITER. L'idea di fondo è radicalmente diversa. Invece di costruire macchine sempre più grandi e costose, CFS punta su reattori compatti ma ad altissima densità di campo magnetico, resi possibili dai magneti a nastro REBCO, superconduttori ad alta temperatura basati sull'ossido di rame, bario e renio, capaci di generare campi magnetici di 20 Tesla, oltre il doppio di quanto ottenibile con le tecnologie superconduttive precedenti. La compattezza del reattore ARC riduce i costi costruttivi di un ordine di grandezza rispetto a ITER. Il reattore SPARC è la dimostrazione scientifica. Prima di costruire ARC, CFS ha sviluppato il reattore dimostrativo SPARC, completato nei primi anni 30 del XXI secolo. SPARC è progettato non per produrre energia commerciale, ma per dimostrare il raggiungimento del cosiddetto Q maggiore di 1, ovvero che la fusione produce più energia di quella necessaria a scaldare il plasma, in un reattore di dimensioni praticabili industrialmente. I risultati di SPARC hanno confermato le proiezioni teoriche dei magneti REBCO e hanno validato la scala fisica su cui è stato dimensionato ARC. Il successo di SPARC ha convinto i principali investitori istituzionali, tra cui il Dipartimento dell'Energia americano, a finanziare la costruzione della centrale ARC presso il James River Industrial Park in Virginia. 400 MW puliti nella griglia elettrica del Virginia. La centrale ARC, la cui attivazione è prevista per il 2035, è dimensionata per erogare 400 MW di elettricità stabile e priva di emissioni di carbonio direttamente nella rete elettrica nazionale americana. A differenza dei reattori a fissione convenzionali, ARC non produce scorie nucleari ad alta radioattività a lungo termine. I prodotti della fusione deuterio-trizio sono principalmente elio e neutroni, e l'unico materiale che si attiva per irraggiamento è la struttura del reattore stesso, con tempi di decadimento dell'ordine di decenni anziché di millenni. La disponibilità di un reattore dimostrativo di scala industriale aprirà la strada a una proliferazione rapida di centrali tokamak compatte, con l'obiettivo dichiarato di schierarne migliaia entro il 2050. Medicina rigenerativa, organi costruiti su misura. Parallelamente alla rivoluzione energetica, il 2035 vedrà la maturazione industriale della medicina rigenerativa, la branca della biomedicina che ambisce a riparare o sostituire tessuti e organi danneggiati attraverso la biologia molecolare piuttosto che attraverso il trapianto convenzionale. Le tecnologie di bioprinting tridimensionale, la stampa di tessuti biologici viventi strato per strato a partire da bioink contenenti cellule staminali e biomateriali, avranno raggiunto entro quella data la capacità di produrre strutture tissutali funzionali come cartilagini, cornee, strutture vascolari e segmenti di tessuto cardiaco. Questi progressi si baseranno sull'integrazione di dati genomici personalizzati con protocolli di differenziazione cellulare controllata da intelligenza artificiale. Staminali, bioprinting e xenotrapianti, il futuro della medicina. Il 2035 segnerà probabilmente anche il consolidamento degli xenotrapianti di seconda generazione come pratica clinica accettata. I maiali geneticamente modificati per eliminare i geni responsabili del rigetto immunologico umano, sviluppati da aziende come Egenesis e Revivicor, forniranno reni, cuori e fegati trapiantabili in pazienti umani con tassi di successo comparabili ai trapianti da donatore umano. L'integrazione tra xenotrapianti, bioprinting e terapia con cellule staminali indotte pluripotenti creerà un arsenale rigenerativo senza precedenti, riducendo drammaticamente la mortalità per insufficienza d'organo e la dipendenza da donatori. La lista d'attesa per un trapianto, che oggi può durare anni, è destinata a diventare un ricordo del passato. Il 2035 non sarà soltanto un anno del calendario, sarà il punto in cui due delle più antiche ambizioni dell'umanità, energia illimitata e vita più lunga, diventeranno realtà ingegneristiche. Un mondo che non dipende più dal petrolio per scaldarsi e che non accetta più la morte per mancanza di un organo è un mondo strutturalmente più giusto e più libero. Non utopia, fisica applicata e bioingegneria al servizio del genere umano.
Sempre più in alto, sempre più avanti, sempre con noi. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Bioluminescenza marina diffusa, Milky Seas, l'oceano che brilla nella notte. Intere porzioni di oceano brillano di una luce lattea visibile persino dai satelliti. È il fenomeno dei Milky Seas. Il mistero risiede nella coordinazione spontanea di trilioni di batteri luminosi su aree vaste centinaia di chilometri. Un meccanismo biologico ancora non del tutto spiegato. Cos'è un Milky Sea? Il termine Milky Sea descrive un fenomeno di bioluminescenza batterica su scala oceanica. Vaste zone di oceano aperto, estese anche per migliaia di chilometri quadrati, emettono una luce bluastra e continua che rende la superficie del mare visibile di notte, come se fosse illuminata dall'interno. A differenza della bioluminescenza da dinoflagellati, che produce lampi brevi attivati dal movimento, la luce dei Milky Seas è costante e persiste per ore o giorni. Il batterio responsabile, Vibrio Harveyi. Il principale responsabile del fenomeno è il batterio marino Vibrio Harveyi, capace di produrre luce attraverso una reazione enzimatica che coinvolge la proteina luciferasi. Questo batterio emette luce solo quando raggiunge una soglia critica di densità di popolazione, grazie a un meccanismo di comunicazione chimica noto come quorum sensing. Le cellule percepiscono la concentrazione di molecole segnale prodotte dai propri simili e attivano collettivamente la produzione di luce solo quando sono abbastanza numerose da renderla visibile. La prima conferma satellitare. Per secoli i Milky Seas erano noti solo attraverso le testimonianze dei marinai, che li descrivevano come oceani di latte nei propri diari di bordo. La prima conferma scientifica tramite immagini satellitari arrivò nel 2005, quando i ricercatori Steven Miller e Steven Haddock identificarono un evento di Milky Sea nell'Oceano Indiano Nord-Occidentale usando i dati del satellite militare DMSP-OLS. Le immagini mostravano una chiazza luminosa di circa 10.000 km quadrati che persisteva per 3 settimane consecutive. Il mistero della coordinazione su scala chilometrica. La domanda scientifica più aperta e affascinante riguarda il meccanismo con cui miliardi di batteri riescono a sincronizzarsi su aree enormi. Il quorum sensing funziona su scale di millimetri o centimetri in laboratorio. Come possa operare su centinaia di chilometri in oceano aperto rimane una questione irrisolta. Una delle ipotesi più accreditate è che i batteri colonizzino masse di fitoplancton o particelle organiche in decomposizione che fungono da substrato di concentrazione, creando isole ad alta densità batterica che si espandono e si fondono progressivamente. Distribuzione geografica e condizioni favorevoli. I Milky Seas sono stati documentati prevalentemente nell'Oceano Indiano Nord-Occidentale, nel Mar Arabico e nelle acque costiere dell'Indonesia, spesso in associazione con la presenza di alghe e fitoplancton in fioritura. Le condizioni ambientali favorevoli includono acque calde, ricche di nutrienti e con bassa turbolenza. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato una correlazione con le correnti di upwelling e con le anomalie termiche superficiali legate al ciclo El Niño, ma le prove restano ancora parziali. I Milky Seas sono uno dei fenomeni naturali più spettacolari e misteriosi del nostro pianeta. Rappresentano la prova vivente che la vita microscopica è capace di manifestazioni su scala geografica, coordinandosi in modi che la scienza fatica ancora a spiegare. Ogni nuova osservazione satellitare aggiunge un tassello a un puzzle biologico di straordinaria complessità.
Resta con noi, la curiosità è la nostra bussola. Ecco dove ci porta ora su microsmeta.com. Castello Angioino Aragonese di Gaeta. Architettura militare tra due epoche. Il Castello Angioino Aragonese di Gaeta è una delle fortezze costiere più stratificate d'Italia. Costruito tra il XIII e il XV secolo, fonde il gotico militare francese angioino con le successive cortine aragonesi, progettate per resistere alle nuove armi da fuoco. Gaeta, una posizione strategica nel Medioevo. Gaeta sorge su un promontorio che si protende nel Mar Tirreno, al confine tra il Lazio e la Campania. La sua posizione la rese fin dall'antichità un nodo militare e commerciale di primo piano. Nel corso del Medioevo il controllo del Golfo di Gaeta era conteso tra le grandi potenze del meridione. Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi si succedettero lasciando ciascuno tracce visibili nel tessuto urbano e nelle mura del castello. La componente angioina, il gotico militare francese. La parte più antica del castello risale al XIII secolo e rispecchia fedelmente il gotico militare francese introdotto dagli Angioini nel meridione d'Italia. Le torri cilindriche, le cortine alte e sottili, le caditoie e la pianta pensata per la difesa con archi e balestre sono tutti elementi tipici di quella tradizione costruttiva. Carlo I d'Angio e i suoi successori rafforzarono significativamente il sistema difensivo costiero del regno, e Gaeta ne fu uno dei capisaldi principali. La trasformazione aragonese, adeguarsi alla polvere da sparo. Con l'arrivo degli aragonesi nel XV secolo il castello subì una profonda trasformazione strutturale. La diffusione delle armi da fuoco aveva reso obsoleti i sistemi difensivi medievali, le mura alte e verticali erano bersagli ideali per i cannoni. Gli ingegneri militari aragonesi abbassarono e ispessirono le cortine, aggiunsero bastioni angolari a forma di freccia per deviare i proiettili e crearono spazi interni destinati a ospitare l'artiglieria. Questo tipo di intervento anticipò la cosiddetta architettura alla moderna che avrebbe dominato la poliorcetica europea nel XVI secolo. La stratificazione come documento storico. La coesistenza delle due fasi costruttive rende il castello di Gaeta un documento architettonico di eccezionale valore storico. Leggendo le murature è possibile distinguere chiaramente i filari di pietra angioini, più sottili e verticali, dalle masse murarie aragonesi più basse e massicce. Alcune torri mostrano addirittura le tracce dei rimaneggiamenti eseguiti su strutture preesistenti, congiunture visibili che testimoniano i successivi ampliamenti in risposta alle mutate esigenze belliche. Il castello oggi, tra valorizzazione e memoria. Oggi il castello angioino aragonese di Gaeta è sede di strutture della Marina Militare Italiana e ospita spazi espositivi aperti al pubblico in occasione di eventi culturali. Il suo profilo inconfondibile, che domina il golfo dall'alto della Rupe Calcarea, è il simbolo visivo della città. Numerosi studi universitari e soprintendenze ne hanno documentato la stratigrafia architettonica, evidenziando l'eccezionale continuità difensiva di un sito che fu presidio militare per oltre 7 secoli. Il castello di Gaeta non è solo una fortezza, è un trattato di storia militare scritto in pietra. Ogni torre, ogni bastione e ogni cortina racconta un'epoca e una risposta diversa alla guerra, rendendo questo monumento uno dei più eloquenti testimoni dell'evoluzione dell'arte difensiva nel Mediterraneo medievale e rinascimentale. Non dimenticare di iscrivervi al podcast per non perdere nemmeno una puntata. Andiamo avanti su microsmeta.com.
Computer quantistico fotonico universale, KX Quantum, la rivoluzione del 2026. KX Quantum punta a costruire entro il 2026 il primo computer quantistico universale basato su fotoni. Il successo aprirebbe la strada a simulazioni molecolari avanzate e ad analisi dati a velocità irraggiungibili per qualsiasi hardware tradizionale, rivoluzionando farmacologia, crittografia e logistica. KX Quantum, chi sono e cosa stanno costruendo? KX Quantum è una startup olandese fondata nel 2019 e spin-off dell'Università di Twente, specializzata nella costruzione di processori fotonici quantistici basati su chip di nitruro di silicio. L'azienda ha sviluppato la piattaforma di calcolo quantistico fotonico più avanzata al mondo per numero di modalità ottiche integrate su un singolo chip. Con i finanziamenti ottenuti nel 2023 e nel 2024 da investitori europei e dal programma Quantum Flagship dell'Unione Europea, QX punta a realizzare entro il 2026 il primo sistema quantistico fotonico universale operativo. Perché usare i fotoni al posto dei qubit superconduttori? I principali computer quantistici oggi disponibili, come quelli di IBM e Google, utilizzano qubit superconduttori che devono essere raffreddati a temperature vicine allo zero assoluto, richiedendo impianti criogenici enormi e costosi. I computer fotonici usano fotoni, particelle di luce, come portatori di informazione quantistica. I fotoni operano a temperatura ambiente, non interagiscono facilmente con l'ambiente e soffrono meno di decoerenza. Questo li rende potenzialmente più scalabili e pratici per applicazioni industriali rispetto ai sistemi superconduttori. Il concetto di universalità quantistica. Un computer quantistico si definisce universale quando è in grado di eseguire qualsiasi algoritmo quantistico, non solo quelli per cui è stato specificamente progettato.
I sistemi fotonici attuali, inclusi quelli di quarks, sono per lo più specializzati in compiti come il campionamento bosonico.
La sfida che quarks si è posta è implementare porte logiche quantistiche fotoniche programmabili in modo sufficientemente affidabile da raggiungere l'universalità. Un traguardo che richiederebbe la gestione precisa di decine di fotoni entangled su chip integrati.
Applicazioni, simulazioni molecolari e analisi dati. Le applicazioni più immediate di un computer quantistico fotonico universale riguardano la simulazione di sistemi molecolari complessi, un compito per cui i computer quantistici hanno un vantaggio strutturale sui sistemi classici.
Simulare con precisione il comportamento di una molecola proteica o di un catalizzatore chimico potrebbe accelerare enormemente la scoperta di nuovi farmaci e materiali. Parallelamente, gli algoritmi quantistici per l'ottimizzazione e il machine learning potrebbero trasformare la logistica, la finanza e la sicurezza informatica.
Lo stato della competizione globale nel quantistico fotonico. Quarks Quantum non è sola nel campo fotonico. PSI Quantum, startup californiana sostenuta da Microsoft, punta a costruire un computer fotonico da 1 milione di qubit entro la fine del decennio. Xanadu, canadese, ha già reso disponibile il suo sistema fotonico Gaussian Boson Sampling sul cloud.
La corsa globale al computer quantistico fotonico universale è aperta e le prossime release di quarks nel 2025 e nel 2026 saranno un banco di prova decisivo per l'intera tecnologia.
Il computer quantistico fotonico universale di quarks Quantum rappresenta una delle scommesse tecnologiche più ambiziose del decennio.
Se il progetto raggiungerà i suoi obiettivi entro il 2026, la fotonica quantistica potrebbe scalzare i sistemi superconduttori come piattaforma dominante,
ridisegnando il futuro del calcolo e aprendo orizzonti computazionali che oggi possiamo solo intravedere.
Il prossimo soggetto è veramente interessante. Ascoltiamo microsmeta.com.
Dion, la città sacra dei Macedoni ai piedi del Monte Olimpo. Dion, ai piedi del Monte Olimpo, era la città sacra per eccellenza dei Macedoni. I santuari di Zeus e Iside, un teatro ellenistico e ritrovamenti straordinari ne fanno uno dei siti archeologici più suggestivi della Grecia settentrionale, ancora oggi in parte da scavare. Il significato religioso di Dion per la Macedonia. Dion, in greco antico Dion o Dium, sorgeva ai piedi del versante orientale del Monte Olimpo, la dimora degli dei nella mitologia greca. Per i Macedoni questa prossimità alla montagna sacra aveva un valore simbolico e religioso profondissimo. La città era il luogo dove i re Macedoni celebravano i sacrifici in onore di Zeus Olimpio prima delle grandi campagne militari, conferendo così legittimità divina alle proprie imprese belliche. Archelaoi e la fondazione dei giochi sacri. Verso la fine del V secolo a.C., il re Macedone Archelao I trasformò Dion in un centro culturale e religioso di primo piano. Istituì i giochi in onore di Zeus e delle muse, della durata di 9 giorni, che comprendevano competizioni atletiche e rappresentazioni teatrali. Invitò a corte il drammaturgo Euripide, che compose e mise in scena alcune delle sue ultime tragedie proprio a Dion, consolidando la reputazione della Macedonia come regno civile e non più periferico rispetto alla cultura greca. Alessandro Magno e il rito della partenza. Dion è strettamente legata alla figura di Alessandro Magno. Prima di intraprendere la spedizione contro l'impero persiano nel 334 a.C., Alessandro si fermò a Dion per compiere sacrifici agli dei e celebrare giochi atletici e musicali in onore di Zeus Olimpio. Questo rito di partenza aveva una funzione sia religiosa sia politica. Sanciva la continuità tra la tradizione macedone e la missione panellenica che Alessandro stava per intraprendere. I santuari, Zeus, Demetra e Iside. Gli scavi hanno portato alla luce diversi complessi sacri sovrapposti nel tempo. Il santuario di Zeus Olimpio è il più antico e imponente, con tracce di altari e strutture templari risalenti almeno al V secolo a.C. Particolarmente affascinante è il santuario di Iside, divinità egizia assimilata nel pantheon greco, macedone a partire dall'epoca ellenistica, che conserva splendide statue delle sacerdotesse ancora in situ, riemerse dall'acqua nel loro luogo originale. Il teatro e il museo archeologico. Il teatro ellenistico di Dion è uno dei meglio conservati della Grecia settentrionale. Costruito in età ellenistica e ampliato in epoca romana, poteva ospitare diverse migliaia di spettatori. Il Museo Archeologico di Dion raccoglie i principali reperti emersi dagli scavi, sculture, mosaici, strumenti musicali in bronzo tra i più antichi mai rinvenuti, e la famosa testa di Alessandro attribuita a Lisippo. Il sito è ancora in corso di scavo e restituisce nuove scoperte a ogni campagna. Dion è uno di quei luoghi dove la storia si sovrappone al mito in modo quasi tangibile. Passeggiare tra i suoi santuari con lo sguardo rivolto alle cime innevate dell'Olimpo significa avvicinarsi al cuore della civiltà macedone, a quella sintesi unica di religione, politica e cultura che Alessandro Magno avrebbe poi portato fino ai confini del mondo conosciuto.
Le idee più incredibili sono quelle che cambiano la realtà. Ascoltiamo la prossima su microsmeta.com. Fisica quantistica e materiali futuristi, la rivoluzione invisibile. La manipolazione della materia a livello atomico produce materiali con proprietà straordinarie e computer quantistici capaci di risolvere problemi irraggiungibili dai sistemi classici, aprendo scenari rivoluzionari per medicina, crittografia, energia e industria globale. Il calcolo quantistico, oltre i limiti classici. I computer classici elaborano informazioni in bit, che assumono valore 0 o 1. I computer quantistici usano qubit, che grazie alla sovrapposizione quantistica possono essere simultaneamente 0 e 1. Questo permette di esplorare parallelamente un numero esponenzialmente maggiore di combinazioni. Per problemi come la simulazione molecolare, l'ottimizzazione logistica e la crittografia, i vantaggi sono potenzialmente trasformativi. I materiali quantistici, proprietà al limite dell'impossibile. La manipolazione della materia a livello atomico ha portato alla sintesi di materiali con comportamenti che sfidano l'intuizione comune. I superconduttori ad alta temperatura critica eliminano la resistenza elettrica, aprendo la via a reti energetiche senza perdite di trasmissione. I materiali topologici ospitano stati elettronici protetti dalle perturbazioni esterne, utili per l'elettronica ultrastabile. Il grafene e i suoi derivati bidimensionali combinano resistenza meccanica estrema con proprietà elettriche eccezionali. Applicazioni in medicina e farmacologia. La simulazione quantistica permette di modellare con precisione il comportamento di molecole biologiche complesse, accelerando la scoperta di nuovi farmaci. Processi che richiederebbero migliaia di anni ai supercomputer classici diventano calcolabili in ore. Aziende come IBM, Google e numerose startup del settore farmaceutico stanno già collaborando per applicare algoritmi quantistici alla ricerca su Alzheimer, tumori e patologie rare. Crittografia e sicurezza nell'era quantistica. I computer quantistici sufficientemente potenti saranno in grado di violare i sistemi di crittografia asimmetrica attualmente in uso, come RSA. Questo ha spinto governi e organizzazioni internazionali a sviluppare standard di crittografia post-quantistica. IL National Institute of Standards and Technology Staten Island ha pubblicato nel 2024 i primi standard ufficiali di algoritmi resistenti agli attacchi quantistici, segnando un punto di svolta nella sicurezza informatica globale. Le sfide ancora aperte. I computer quantistici attuali soffrono di decoerenza. I qubit perdono il loro stato quantistico in tempi brevissimi a causa delle interferenze ambientali. Il numero di qubit logici stabili necessari per applicazioni pratiche su larga scala non è ancora stato raggiunto. La correzione degli errori quantistici richiede un numero elevato di qubit fisici per ogni qubit logico, rendendo la scalabilità una sfida ingegneristica di prima grandezza. La fisica quantistica e i nuovi materiali stanno ridisegnando i confini di ciò che è tecnicamente possibile. Sebbene le applicazioni su larga scala richiedano ancora anni di sviluppo, la traiettoria è inequivocabile. Il potere di manipolare la materia a livello dei singoli atomi trasformerà industria, medicina e sicurezza in modi che oggi possiamo solo intravedere. Digital Worlds, dove la complessità diventa comprensibile. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo argomento.
Museo geofisico di Rocca di Papa, geologia, sismica e vulcanologia. Il Museo Geofisico di Rocca di Papa custodisce oltre un secolo di storia scientifica dedicata al monitoraggio sismico e vulcanico. Ospitato nell'Osservatorio Geofisico dei Castelli Romani, racconta l'evoluzione degli strumenti e delle tecniche di misura dei fenomeni della Terra. L'Osservatorio Geofisico dei Castelli Romani. Rocca di Papa, nel cuore dei Castelli Romani sui Colli Albani, ospita uno degli osservatori geofisici più antichi d'Italia. La struttura fu fondata alla fine dell'Ottocento sfruttando la posizione elevata e geologicamente significativa del sito, ubicato nell'area di un antico apparato vulcanico quiescente. L'osservatorio fu concepito per raccogliere dati sismici e meteorologici in una zona considerata tra le più sensibili del territorio italiano per l'attività tellurica e vulcanica. La collezione di strumenti storici. Il museo conserva una collezione di strumenti scientifici di straordinario valore storico e didattico. Tra i pezzi più significativi si trovano sismografi meccanici di fine Ottocento, magnetometri, barografi e mareografi d'epoca, molti dei quali ancora perfettamente funzionanti. Questi apparecchi testimoniano l'evoluzione tecnologica della geofisica. Dai sistemi meccanici a carta affumicata fino alle moderne stazioni digitali in tempo reale collegate alla rete sismica nazionale. Il monitoraggio sismico, dalla carta affumicata al digitale. Il cuore della missione storica dell'osservatorio era il monitoraggio continuo dell'attività sismica. Le prime registrazioni venivano tracciate su rulli di carta affumicata da aghi metallici mossi dalle oscillazioni del suolo. Ogni rotolo veniva conservato come archivio permanente degli eventi tellurici. L'archivio storico dell'osservatorio contiene registrazioni di terremoti avvenuti a partire dalla fine dell'Ottocento, tra cui quelli catastrofici di Messina del 1908 e della Marsica del 1915. La vulcanologia dei Colli Albani. L'area dei Colli Albani è classificata come vulcano quiescente, non estinto. Le ultime eruzioni risalgono a circa 20.000 anni fa, ma il sottosuolo presenta ancora attività idrotermale, emissioni di gas e una microsismicità rilevante. L'osservatorio di Rocca di Papa ha svolto per decenni un ruolo fondamentale nel monitoraggio di questi fenomeni. I dati raccolti nel corso del tempo hanno permesso di costruire modelli geofisici dell'area che vengono tuttora aggiornati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il museo come strumento di divulgazione scientifica. Negli ultimi anni il Museo Geofisico di Rocca di Papa ha intensificato la propria vocazione divulgativa, aprendo le porte a scolaresche, ricercatori e appassionati di scienze della Terra. Laboratori didattici. Visite guidate agli strumenti storici e simulazioni di eventi sismici permettono al pubblico di comprendere in modo concreto il funzionamento del pianeta su cui viviamo. Il museo rappresenta un presidio culturale unico nel panorama italiano della comunicazione scientifica sul territorio. Il Museo Geofisico di Rocca di Papa è un luogo dove la scienza incontra la memoria. Ogni strumento esposto è un testimone silenzioso di decenni di osservazione paziente, di notti passate a leggere oscillazioni su carta, di tentativi di ascoltare il respiro della Terra. Un patrimonio che merita di essere conosciuto e preservato.
Il domani appartiene a chi è informato oggi. Continuiamo la nostra scaletta su microsmeta.com.
L'origine dell'acqua sulla Terra. Comete, asteroidi o mantello primordiale. L'acqua è arrivata sulla Terra dall'esterno, trasportata da comete e asteroidi, o era già presente nel mantello primordiale del pianeta. Le analisi isotopiche dell'idrogeno stanno riscrivendo la storia del nostro pianeta blu, suggerendo una risposta molto più complessa di quanto pensassimo. Il problema dell'acqua sulla Terra primordiale. La Terra si formò circa 4,5 miliardi di anni fa dall'aggregazione di materiale roccioso nella regione interna del Sistema Solare, una zona dove le temperature erano troppo elevate perché l'acqua potesse esistere allo stato solido o liquido. In teoria, la Terra avrebbe dovuto formarsi come un pianeta arido. Eppure oggi il 71% della superficie terrestre è coperto dagli oceani, e l'acqua è presente nel sottosuolo, nei ghiacciai e nell'atmosfera in quantità enormi. Come ci è arrivata? Questa è una delle domande più affascinanti della geologia e della cosmogonia planetaria. La firma isotopica dell'idrogeno, il detector cosmico. La chiave per rispondere a questa domanda è il rapporto isotopico tra deuterio e idrogeno ordinario, scritto DH, nell'acqua. Il deuterio è un isotopo dell'idrogeno con un neutrone in più nel nucleo. Diverse fonti di acqua nel Sistema Solare hanno rapporti DH caratteristici e misurabili. Le comete provenienti dalla nube di Oort hanno tipicamente un DH molto più alto dell'acqua terrestre. Gli asteroidi di tipo C, cioè gli asteroidi carbonacei della fascia principale, hanno un DH molto simile a quello dell'acqua oceanica terrestre. Questo dato ha storicamente indicato gli asteroidi come la principale fonte dell'acqua terrestre. Le comete, escluse ma non del tutto. Per decenni le comete erano state considerate i principali trasportatori d'acqua verso la Terra primordiale. L'immagine classica era quella del grande bombardamento tardivo, circa 4 miliardi di anni fa, quando una pioggia di comete e asteroidi colpì i pianeti del Sistema Solare interno. La misurazione del DH della cometa di Halley, poi di Hale-Bopp e infine della cometa 67 Picciuriumov-Gerasimenko dalla sonda Rosetta dell'ESA, ha però mostrato valori DH circa doppi rispetto all'acqua terrestre. Se le comete fossero l'unica fonte, l'acqua degli oceani dovrebbe essere molto più ricca di deuterio di quanto non sia. Le comete dunque contribuirono, ma non possono essere la fonte principale. Il mantello profondo. L'acqua era già qui. Una scoperta recente ha aggiunto una terza ipotesi. Parte dell'acqua terrestre potrebbe essere autoctona, presente già nelle rocce che formarono il pianeta. Minerali idratati come la serpentinite e la brucite possono intrappolare molecole d'acqua nella loro struttura cristallina e trasportarle in profondità durante la formazione planetaria. Nel 2020, analisi di diamanti risalenti al mantello profondo hanno rivelato inclusioni di ringuudite, un minerale che può contenere fino al 3% del suo peso in acqua. Se il mantello terrestre fosse saturato di acqua anche solo parzialmente, conterrebbe più acqua di tutti gli oceani superficiali messi insieme. La storia dell'acqua terrestre non ha ancora un capitolo finale. La risposta più accurata che la scienza può dare oggi è che l'acqua degli oceani è probabilmente il risultato di almeno tre contributi sovrapposti. Asteroidi carbonacei che bombardarono la Terra giovane, una piccola quota di comete, e il degassamento lento del mantello terrestre nel corso di miliardi di anni. Il pianeta blu non ha ricevuto l'acqua da un unico mittente. L'ha accumulata da tutto il sistema solare, e forse l'aveva anche già in casa.
Pronto per un tuffo nel cuore dell'innovazione? Seguici nel prossimo articolo su microsmeta.com. Il primo avamposto permanente sulla Luna, la missione Artemis 8. Nel 2033 la missione Artemis 8 installerà il primo avamposto permanente sulla Luna. Il Foundational Surface Habitat della NASA proteggerà gli astronauti da radiazioni cosmiche e micrometeoriti, abilitando permanenze fino a 60 giorni e aprendo la strada alle operazioni minerarie e alle future missioni verso Marte. Artemis 8, la quarta generazione di missioni lunari. Il programma Artemis della NASA si articola in una sequenza di missioni progressive. Dopo i primi sbarchi di Artemis 3 e 4, Artemis V e 6 hanno consolidato la presenza umana temporanea sulla superficie lunare con uscite extraveicolari sempre più prolungate. Artemis 7 ha testato i sistemi logistici di rifornimento e la comunicazione autonoma con la Gateway, la stazione spaziale lunare in orbita. Artemis 8 rappresenta il salto qualitativo definitivo, non più visite, ma insediamento. Il 2033 segnerà la transizione dalla fase di esplorazione alla fase di occupazione permanente della superficie lunare. Il Foundational Surface Habitat, architettura di sopravvivenza. Il nucleo fisico dell'avamposto è il Foundational Surface Habitat, una struttura abitativa progettata per resistere alle condizioni estreme della superficie lunare. I materiali della struttura esterna comprendono strati di polietilene ad alta densità e regolite lunare compattata, la polvere del suolo selenico, che fungono da schermatura passiva contro la radiazione cosmica galattica e le particelle energetiche solari. La struttura è concepita per essere espandibile. Il modulo iniziale costituisce il nucleo di quello che, nel corso degli anni successivi, diventerà un complesso abitativo progressivamente più esteso e attrezzato. Radiazioni e micrometeoriti, le minacce invisibili. La Luna non dispone di campo magnetico né di atmosfera, due scudi che sulla Terra proteggono continuamente la vita. Sulla superficie lunare, gli astronauti sarebbero esposti a dosi di radiazione circa 200 volte superiori a quelle ricevute a livello del mare sulla Terra, e fino a 1000 volte superiori durante gli eventi di tempesta solare. Il habitat è progettato per mantenere la dose di radiazione al di sotto dei limiti NASA per le missioni di lunga durata. La struttura è inoltre dimensionata per resistere agli impatti di micrometeoriti, frammenti rocciosi che colpiscono la superficie lunare a velocità di decine di chilometri al secondo, senza l'attrito atmosferico che li distrugge nell'entrata terrestre. 60 giorni, la soglia psicologica e fisiologica. La durata massima prevista delle missioni di Artemis 8, 60 giorni, non è una scelta arbitraria. In assenza di gravità piena, il corpo umano subisce perdita di massa ossea e muscolare, redistribuzione dei fluidi corporei e alterazioni della visione causate dall'aumento della pressione intracranica. Sulla Luna, dove la gravità è pari a un sesto di quella terrestre, questi effetti sono attenuati rispetto all'orbita, ma non eliminati. 60 giorni rappresenta il confine oltre il quale i costi fisiologici supererebbero i benefici operativi senza contromisure mediche più avanzate di quelle attualmente disponibili. Il trampolino verso Marte. La Luna è esplicitamente considerata dalla NASA come il banco di prova obbligatorio per Marte. Una missione marziana con equipaggio richiederà tecnologie di supporto vitale autonomo, produzione di risorse in loco ISRU, sistemi di comunicazione a lungo raggio e protocolli medici per emergenze lontane da qualsiasi soccorso terrestre. Tutte queste tecnologie possono essere sviluppate e validate sulla Luna a costi e rischi infinitamente inferiori rispetto a testarle direttamente su Marte, che si trova tra 55 e 400 milioni di chilometri dalla Terra. Il 2033 sembra lontano, ma nella logistica spaziale è già domani. I contratti con i fornitori del Foundational Surface Habitat sono già in fase di definizione. I materiali vengono testati, i protocolli medici scritti. L'avamposto permanente sulla Luna non è fantascienza, è ingegneria in corso di realizzazione. Quando il primo equipaggio di Artemis 8 varicherà la soglia dell'habitat lunare sapendo che ci resterà per due mesi, l'umanità avrà compiuto il passo che separa l'esplorazione dalla colonizzazione. Digital Worlds, dove la complessità diventa comprensibile. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo argomento.
Telefonia satellitare diretta, fine delle zone morte. Dal 2026 i telefoni si connettono direttamente ai satelliti senza torri terrestri. Starlink Direct to Cell e sistemi concorrenti garantiranno copertura globale anche nelle zone più remote del pianeta,
eliminando definitivamente le aree senza segnale e democratizzando la connettività mondiale.
Come funziona la connessione diretta satellite-telefono? La tecnologia Direct to Cell, D2C, permette ai normali smartphone di connettersi direttamente a satelliti in orbita bassa senza hardware aggiuntivo, antenne paraboliche o modem speciali.
Il satellite funge da torre cellulare spaziale, traducendo i segnali nella banda LTE standard già supportata dai telefoni moderni.
L'utente non nota differenze operative rispetto a una chiamata o a un messaggio inviato tramite rete terrestre. Starlink e i principali operatori. SpaceX ha ottenuto le prime autorizzazioni regolatorie negli Stati Uniti e in altri paesi per il servizio Starlink Direct to Cell. Dal 2024 i satelliti Starlink di nuova generazione includono già l'antenna di 2C integrata.
AST SpaceMobile con la costellazione Blue Walker e Amazon con il progetto Kuiper rappresentano i principali competitor. Operatori come T-Mobile, Optus e Rakuten hanno già siglato accordi commerciali per integrare il D2C nelle proprie offerte.
Fine delle zone morte. Impatto concreto.
Oggi circa il 40% della superficie terrestre non è coperta da alcuna rete cellulare. Oceani, foreste, montagne, deserti e vaste aree rurali rimangono irraggiungibili.
La telefonia D2C satellitare elimina strutturalmente questo divario. Per i lavoratori in pesca, agricoltura, logistica e turismo d'avventura la connettività diventa uno strumento di sicurezza primaria. Per le comunità remote dei paesi in via di sviluppo, rappresenta un salto diretto verso i servizi digitali essenziali. Velocità, latenza e limiti attuali.
I servizi D2C di prima generazione supportano messaggistica SMS e dati a bassa velocità.
Le evoluzioni successive, previste entro il 2026 e il 2027, introdurranno voce e dati a velocità più elevate.
La latenza rimane superiore a quella delle reti terrestri a causa delle distanze percorse dal segnale, ma è sufficiente per comunicazioni vocali e trasmissione dati di base. L'autonomia della batteria degli smartphone non è significativamente compromessa dalla comunicazione satellitare.
Impatto economico e geopolitico.
La connettività universale ridisegna anche gli equilibri economici e geopolitici. Governi di paesi con vaste aree disabitate possono ridurre drasticamente gli investimenti in infrastrutture terrestri costose. Al tempo stesso, la dipendenza da costellazioni private di proprietà statunitense pone interrogativi strategici sulla sovranità digitale delle nazioni che sceglieranno di affidarsi a questi servizi senza
sviluppare alternative proprie. La telefonia satellitare diretta da smartphone non è più un servizio di nicchia riservato all'industria. Dal 2026 diventa un'infrastruttura di connettività universale.
Per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, essere fuori rete sta per diventare tecnicamente impossibile su qualunque punto della superficie terrestre.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!